Quest'anno, anche approfittando della situazione di salute perfetta, purtroppo ancora non ho risolto il problema, sto ancora facendo qualche cosa di misto, però prometto di approfondire un discorso in maniera univoca, specialmente su quelli che sono i nostri obiettivi. Però oggi, diciamo, in una lezione che date le mie condizioni e sarà obiettivamente breve, vorrei un po' parlare dell'universo nel quale noi viviamo e anche del mondo che noi sperimentiamo col nostro cervello. Cioè praticamente quello che si vede non è assolutamente, come voi sapete, ormai è fin troppo chiaro, quello che è, quello che è. Anche perché noi non abbiamo la possibilità di vedere le cose come sono, perché non siamo assolutamente dotati, non siamo dotati degli strumenti che permetterebbero questo. Noi riusciamo molto a compensare per le potenzialità del nostro cervello, ma ad esempio siamo completamente insufficienti. Ci sono animali che ci precedono nella scala zoologica, che ad esempio sono in grado di vedere l'ultravioletto, e perciò hanno un potere di visione della realtà esterna molto superiore a quello nostro, che invece riusciamo a vedere solo nella banda della luce visibile. Ed è una fortuna che le stelle emettano la luce in questa banda, se no non vedremo manco le stelle. Però questo, il grande enigma, diciamo, di tutto è come tutto sia nato, da dove noi veniamo, di che natura ha fatto il mondo, dove andiamo. Ora, la teoria che prevale è quella del Big Bang, naturalmente. Questo è essenzialmente perché Hubble aveva studiato sul Monte Wilson questo spettacolo incredibile che compare a chi ha un telescopio. Lui aveva un telescopio straordinario, un Looker da 2,5, e aveva visto che quelle che erano lontane sembravano delle nebulose, sembravano nebbie, non erano affatto nebbie, ma erano grandissime città stellari che costituivano non delle nebbie di questo nostro mondo, ma costituivano delle altre galassie, e che ce n'erano non milioni, ma ce n'erano addirittura miliardi, e avevano una particolarità: che si stavano allontanando a una incredibile velocità, è lo stesso effetto che noi vediamo quando sentiamo il rumore della sirena, oppure vediamo una luce che si allontana. Perciò il red shift, vuol dire come si chiama, lo slittamento verso il rosso, è quello che ci dice che queste galassie si stanno allontanando moltissimo una dall'altra. E per allontanarsi, dato che il mondo non è come lo vediamo noi, molte si allontanano per poi venirci addosso. La stessa galassia di Andromeda, che aveva visto il Hubble, ci precipiterà addosso e fra, non lo va a dire oggi, ci voglio ancora confortarvi 2 miliardi di anni, comunque in ogni caso ci sarà la nostra, e non ci sarà più la nostra galassia, la Via Lattea, come non ci sarà più Andromeda, ci sarà una nuova galassia che sarà chiamata Milkmeda, cioè una unione delle due, e ci saranno nuove stelle, nuovi pianeti, nuovi mondi e tutto il resto. Ma diciamo, il problema è questo: se qualcosa si sta allontanando a quella velocità, vuol dire che, riavvolgendo il nastro, tutto era molto più vicino, addirittura concentrato da prima in tanti piccole galassie, per poi in tante piccole unità stellari, poi in fin dei conti in tante piccole unità di materia, sino ad arrivare a questo che è l'inizio di tutto, che però noi non possiamo vedere perché abbiamo una nebbia che impedisce ai telescopi di vedere, e ci fa vedere un universo bambino di circa 300.000 anni. Ora, perciò si dice che siamo venuti fuori da una, si diceva, esplosione, ed è una grande cavolata, è una stupidaggine, primo perché non ci può essere nessuna esplosione, perché nel vuoto non c'è esplosione, perché per essere un'esplosione bisogna che ci sia l'aria, e non c'è nel vuoto nessuna esplosione. Allora, l'esplosione giusta è che ci fu un'espansione. Ecco, ma da che cosa vuol dire questa espansione? Probabilmente dallo scontro di due universi, che sono l'espressione di miliardi di universi, che ai quali noi siamo attaccati come una membrana, infatti si chiama brana questo sistema, o membrana, ipotizzata dalla M-Theory, per cui noi siamo attaccati all'universo come una fetta di pane, a cui noi siamo attaccati come la marmellata. E questi universi sono separati da piccolissimi spazi, e potrebbero scontrarsi producendo appunto una scintilla, da cui poi ci saranno tantissimi altri Big Bang, tantissimi altri universi, per cui quello che era ipotizzato dall'induismo prima e dal buddismo poi, di un ciclo perenne di nascite, rinascite e morte, voglio dire, è assolutamente compatibile con queste M-Theory, la quale dice anche una cosa molto importante per noi, per il buddismo, cioè che esistono 11 dimensioni, di cui 10 sono dimensioni spaziali e l'undicesima è il tempo. Noi abbiamo invece conoscenza, così con i nostri occhi, di 3 dimensioni spaziali, no? Quanto è questa stanza in lunghezza, in larghezza, in altezza, e più il tempo. Ebbene, esistono tante altre dimensioni che costituiscono questo stesso nostro universo e tutti gli altri universi possibili, che però hanno un particolare, che non sono visibili ai nostri occhi, sono dimensioni nascoste. E questo universo, e in conseguenza questo nostro mondo, è pieno di dimensioni nascoste, che sono appunto nascoste alla vista naturalmente, ma non sono nascoste a quello che è la visione più importante che noi possiamo avere delle cose, cioè la congruità matematica del sistema, cioè praticamente con le formule che si possono creare e che hanno congruità e consistenza, noi vediamo che questo mondo che non riusciamo mai a vedere, questo universo che non riusciamo mai a vedere, ha una consistenza matematica. Questo fa sì che esistano cose visibili e cose invisibili, però quelle invisibili possono essere viste con un grande sistema che noi abbiamo, e che è il potere che ha la nostra mente della visualizzazione, cioè di vedere con gli occhi della mente quello che non è visibile con gli occhi del corpo, e questa visualizzazione è essenzialmente in uno strumento che rappresenta un po' uno stadio intermedio della nostra evoluzione, e che dà origine a questo sistema di cui noi ci serviamo, che è il cervello, il quale ha una parte visibile ed è quello che si tocca, ed è una parte invisibile e che è la nostra mente. Ma il fatto che la mente non si veda non significa che la mente non esista. Ora, naturalmente, tutto quello che viene composto dal cervello spiega tantissime cose di questo mondo, ma non spiega il problema più grande che abbiamo, cioè che l'insieme dei componenti che mettiamo insieme dà qualche cosa che è molto superiore ai singoli elementi che lo compongono. È come, non so, unire 23 verdure per fare un minestrone e ottenere un minestrone che ha una qualità molto diversa dalle 23 verdure che lo compongono. Questa qualità è appunto la mente, è appunto la mente. Non so, è un esempio molto banale, lo capisco, però il solo cervello non spiega questo. Ora noi siamo arrivati, pensate voi, a capire questo quando siamo figli di un'incerta tribù di scimmie. Non so se voi sapete che la nostra storia è assolutamente casuale, non so se chiunque abbia altre idee, purtroppo si trova a incontrare un fatto terribile, cioè le altre scimmie sono rimaste scimmie e solo noi ci siamo evoluti. Ma ci siamo evoluti perché? Perché il nostro mondo non è stabile, e a un certo punto i vulcani, i moti della terra, i terremoti hanno separato una tribù di scimmie composta di circa 50 elementi femminili e 3 elementi maschili, l'hanno separata per sempre dalle altre scimmie. E queste scimmie hanno subito un processo evolutivo legato essenzialmente all'esigenza che avevano di sopravvivere in quel mondo, perché in quel mondo non c'erano le cose che c'erano nell'altro mondo da cui provenivano. È bastato proprio separarle fisicamente con un terremoto, con un spostamento della terra e con una eruzione vulcanica, e poi con lo strumento che avevano, più importante di tutti, cioè le mani, hanno cominciato a creare nel cervello delle aree che servissero allo scopo che si prefiggevano, che era quello, naturalmente, prima di sopravvivere, di mangiare. Non avevano più possibilità di stare come nel vecchio ambiente da quale provenivano, e piano piano, voglio dire, hanno subito dei cambiamenti, tipo ad esempio adottare la stazione semi-eretta prima, poi la stazione eretta e compagnia bella, sino a quando poi c'è stata tutta un'evoluzione che qui è troppo lungo da spiegare, sino ad arrivare a un tipo di persona che come noi è circa, che si chiamava Homo sapiens. Noi siamo ancora l'Homo sapiens, molti dicono l'Homo sapiens sapiens, no? Ecco, questo uomo è vissuto in Africa, l'unico posto dove c'era in quel momento. E che a un certo punto, con l'eruzione del vulcano Toba, che si trova sull'isola di Sumatra, e tutte le popolazioni che avevano riuscito a passare l'Africa e a spargersi in qualche posto del mondo, sono state praticamente distrutte. E sono rimaste solamente 2000 persone. La nostra vita è stata legata a un filo per molto tempo. Ecco, in quel momento questa nuova esigenza di sopravvivere ha creato una cosa importante che già avevamo in luce prima, che è il linguaggio, col quale noi possiamo comunicare con gli altri, possiamo lavorare un mondo, perché il linguaggio è un sistema che non serve soltanto per parlare, ma serve per lavorare il mondo, anche un mondo molte volte purtroppo irreale, un mondo che non esiste, un mondo che è legato proprio alla fabulazione, alla confabulazione, però è un sistema fondamentale di cui il sistema cognitivo si serve per capire e interpretare quello che vede. E questo è durato per tanto tempo, sino a quando c'è stato un salto grandissimo, con il cambiamento della situazione. Proprio da cacciatori e raccoglitori ci siamo trasformati in contadini, in persone che allevavano gli animali, in persone che vivevano nelle città. E lì, in qualche modo, è successo un cambiamento. Adesso non voglio infilarmi in discussioni di extraterrestri, di quello, di quell'altro, di quell'altra cosa, ma senza dubbio c'è stato un grande cambiamento nel nostro cervello, che siano i raggi cosmici che hanno cambiato il DNA, quello che voi volete, che hanno portato alcune persone, per esempio il nostro maestro Buddha, a interpretare questo mondo in una maniera non usuale. In fin dei conti, che cosa ha fatto il nostro maestro? Il nostro maestro aveva una madre e un padre, naturalmente, certo erano dei gran signori, nel senso che uno era un grande guerriero e l'altra era una figlia di nobili bramani, eccetera, però fondamentalmente tutti dicevano le stesse cose, trasmettevano le stesse idee sul mondo convenzionale. Ora, il maestro ha voluto togliere dal suo cervello, e poi ci ha invitato a togliere dal nostro, tutti quei preconcetti, pregiudizi, condizionamenti che costituivano la base di quello che era il mondo convenzionale, che era un mondo inventato dagli uomini. Questo mondo convenzionale non è mai esistito. Faccio un esempio: quando io ero piccolo, io traevo grande vanto del fatto che quando mio nonno mi interrogava che cos'è quello, e dicevo l'alfa dell'Ebanon, e quello che cos'è? Ah, quello è Betelgeuse, e quell'altro, ah, quello è Rigel, e quell'altro, quello è l'Epsilon di Dani, e tutte queste bellezze così. Che costellazione è quella? Il cane maggiore, il cane minore, l'orsa maggiore, le Pleiadi. Ero contento come la Pasqua, perché non c'era, bravo, bravissimo. Niente di quello esiste. È una bugia terribile. Quelle costellazioni sono frutto solo della nostra mania ossessiva di creare schemi e di accorpare quello che invece non è accorpato per nulla. Sono stelle messe insieme così dalla nostra mentalità, che i greci hanno creato addirittura delle figure dei loro guerrieri, dei loro dei, tutte bugie. Non esiste nulla di tutto quello, capito? Non esiste nulla di tutto quello. Quando noi parliamo della costellazione Centauro, quindi sembra vicino, ma è una cosa assurda. C'è la Proxima Centauri, che a 4,2 anni luce, che pure non è mica cosa da nulla, la più veloce astronave che abbiamo ci arriveremo in 75.000 anni, non è cosa da niente, ma ce n'è che sono 16.000 anni luce in quella stessa costellazione, cioè niente di tutto inventato. Quei bei tramonti che vedevo, ah, che bello questo sole all'orizzonte, quando sorgeva quel sole, no? Sorgeva, stessa invenzione. Che cosa sorge? Mica sorge il sole, è una fesseria dei più grandi. Ma quanto ci confortavamo con questo? E dicevano prendi il sole, e non c'era il sole lì, non c'era, compare dopo circa 8 minuti, non c'era il sole lì, tutta l'invenzione. Praticamente ve ne posso citare milioni di queste cose, milioni. Il maestro cosa ha fatto? Ha nient'altro che descritto la realtà così com'era, niente fronzoli, niente cristallizzazioni, niente cose solite, niente pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, niente visioni inventate. Cioè lui ha descritto questa, la realtà così com'è, ma non come la si vede con i nostri occhi, come si può vedere solo se si accetta di sospendere il giudizio da parte dell'unico strumento creato dalla nostra evoluzione per fare batte di moneta, per comprarci videogiochi, per tessere le magliette, per cuocere il pane e compagnia bella. Quello strumento, in poche parole, il maestro aveva capito che può servire per far diventare un ricco mercante, cioè per cucinare bene il pane, che tutto questo va benissimo per le attività, diciamo, convenzionali, ma non serve a nulla per interpretare questo mondo, questo universo nel quale noi viviamo e nel quale emotivamente dobbiamo vivere. Perché quello che ci fa star bene o ci fa star male, chiaramente non è la nostra parte razionale, ma è soltanto la nostra parte emotiva. E il maestro l'aveva molto ben capito questo. E di conseguenza tutto quello che lui dice, è questo, che quando tu vuoi superare la sofferenza, il dolore, il disagio, devi tagliare di netto quella che è la radice della sofferenza, del dolore, del disagio, che tutti gli anni, i millenni, i milioni di anni che sono passati da quel gruppo di cerchio di scimmie sino a noi, non vale nulla, perché certamente abbiamo il computer davanti col touch screen, possiamo scrivere lettere al Papa e compagnia bella, ma davanti alla morte della madre, di una persona cara, di un figlio, noi soffriamo esattamente allo stesso modo nel quale soffriva l'uomo di Cro-Magnon o l'uomo di Neanderthal, perché non aveva capito niente, purtroppo anche noi, della vera natura di questo universo, che la causa profonda della sofferenza era legata alla cosa che voi sapete, perché la ripeto alla noia, che è l'ignoranza della vera natura dei fenomeni, che in effetti tutto quello che noi vediamo non ha una consistenza propria, e di conseguenza attaccarsi a una figlia, a un padre, a una madre, a una parte di noi, è come attaccarsi alla luce della luna. Non ha senso. Voi dite, ma perché è così? Perché è questo, quell'altro, quell'altro ancora? Che cosa serve domandarsi questa cosa? Perché quando è tatata, le cose sono così, quello è così. È inutile, posso domandarmi perché faccio la pupilla, dove la faccio, e dice mi converrebbe farla da sotto la scella. E va bene, ti converrebbe così, converrebbe non avere la situazione, non avere la barba, che i capelli fossero lunghi 5 chilometri, tutto quello che vuoi, ma è un mondo inventato, un mondo inesistente. Quello che esiste crudamente è un mondo che è fatto in un certo modo, e quello perché è fatto in un certo modo, tu non hai nessun tipo di vantaggio a fare un discorso metafisico, un discorso di natura logica, per capire perché è fatto così. Non ti porterà nemmeno un briciolo di meno della sofferenza. Fa il famoso esempio: quando uno colpito dalla freccia di un nemico, si trova a discutere, ma chi ha forgiato questa freccia, chi ha l'abilità con queste piume, chi l'ha intagliata in questo modo, perché proprio a me è giusto che questo sia. Quando invece dice è molto meglio chiamare il medico, se lo sai fare tu, farlo da solo, e tirargli la freccia, tamponare la ferita e continuare la battaglia. Tanto il nostro destino, che comunque vogliamo evitare, è purtroppo sempre la morte. Io non sono certo quello che sta sempre parlando della morte, come facevano i frati fratristi, di cuore di fratello che deve morire. Però questo è il fatto fondamentale, che se vogliamo dire qual è il nostro destino, è la morte. Il nostro obiettivo finale della vita qual è? La morte. E allora questo ci metterebbe in una condizione terribile. No, il maestro dice che quello non è il nostro destino, Il nostro destino è il viaggio. Il nostro obiettivo è il viaggio. È nel viaggio, per quanto ci è dato tempo di vivere, che noi dobbiamo trovare le condizioni mentali per battere quello che è il nostro nemico maggiore, cioè l'ignoranza della vera natura dei fenomeni. Perché i fenomeni non hanno in sé consistenza, non esistono. Non esiste un sé dei fenomeni e non esiste nemmeno un sé personale. Per cui attaccarsi a quello che non esiste porta soltanto disagio e sofferenza. Poi uno può comunque avere questo, cioè, però tutto quello, il maestro dice che è oggetto di benessere e di piacere momentaneo, ha in sé la radice del dispiacere e del dolore. Per cui se tu ti attacchi a quel piacere e a quella bellezza momentanea delle cose, devi sapere che da questo può derivare la sofferenza e il dolore. Non attaccarsi ansiosamente a nulla, ma vivere l'esperienza senza attaccamenti, questa è la prima ragione per non avere nessuna sofferenza. Ma per far questo bisogna non avere l'ignoranza. E l'ignoranza qual è? L'ignoranza di credere che noi con la razionalità possiamo risolvere qualsiasi problema. Io conosco delle persone che sono delle straordinarie menti e che stanno sempre male, sono sempre tristi, perché più cerchi di interpretare razionalmente le cose, più non trovi ragione delle cose, perché la realtà dei fatti è che le cose, le ragioni, non ne hanno nulla. Io non voglio stare a criticare, per carità, io sono rispettoso di tutti, ma ho visto un filmato, ho visto, è un eufemismo, dal momento che prima leggevo libri di medicina, adesso non posso farlo, o me li faccio leggere, oppure guardo dei filmati sulle reti americane, eccetera. C'era un caso di una bambina, di 2 anni, figlia di un pastore, cioè di un... E questa bambina ha avuto una gastroenterite, è stata ricoverata in ospedale e questa gastroenterite si è molto aggravata, la bambina si è fortemente disidratata e a un certo punto è stata riscontrata, cosa inusuale, una grave anemia. E viene fatta una trasfusione. E la madre di questa bambina commentava: ma perché Dio permette questo? Perché ha permesso che il suo sangue strano venga messo nella mia bambina? Perché la mia bambina deve soffrire da moglie del pastore, questa, eh? Ma non pastore di pecore, pastore d'anime. E a un certo punto, dopodiché, un esame accurato fatto sui liquidi biologici della bambina, ha scoperto che questa bambina aveva una forma grave di Escherichia coli, che gli aveva dato una forma che stava portando a morte, e un antibiotico idoneo ha risolto il caso. A proposito, lo dico tra parentesi, non c'entra nulla con la lezione, ma questa aveva le Escherichia coli perché la madre dava alla bambina del latte fresco. Non date mai il latte fresco, perché il latte fresco non è pastorizzato. E circa 4.500 persone muoiono nel mondo a causa del fatto che si prendono questi delicati ospiti a causa del latte che prendono. No, comunque, a quel punto la signora commentava, dice: ah, è un miracolo, Dio che ce l'ha salvata. Dice: adesso capisco il disegno di Dio, perché per questa bambina, quello che Dio vuole fare. A me mi è sembrato un ragionamento veramente da fare i brividi. Cioè, prima nelle parole aveva una sorta di astio e di rancore, ma verso tutta una serie di ipotesi mentali che aveva, semplicemente ha cambiato la sua concezione, perché le cose sono andate bene, e se fossero andate male avrebbe avuto un'altra concezione. Tutto quello naturalmente era un'invenzione della sua mente, di cui la signora non è assolutamente consapevole, e che sarà motivo di grandissima sofferenza nel caso gli accadano delle disgrazie, come purtroppo accadono a tutti. Ora, l'insegnamento del maestro qual è? Che non bisogna mai, mai, mai avere dolore per nessuna cosa, perché quella cosa è un'invenzione della nostra mente, è un modo sbagliato, erroneo di vedere le cose. E poi non bisogna mai massimamente avere questo tipo di ragionamento, perché nessuna cosa è duratura. Esiste la legge dell'impermanenza, per cui niente di male è quello che è. Attaccarsi non serve a nulla. Perciò la prima cosa che ha insegnato è l'abolizione dell'ignoranza, che è la prima ragione della sofferenza, ma è la prima ragione per cui poi sorgono le emozioni patologiche, le emozioni distruttive, che sono appunto la paura, che sono appunto l'odio, che sono appunto la rabbia, che sono appunto l'invidia, bla bla bla, e tutto il resto, e l'orgoglio. Ora, quando il maestro ha capito questo, poteva anche tenerselo per sé, aveva trovato la radice di tutto, no? Ha voluto darci questa trasmissione di questo insegnamento attraverso lo duplice sentiero che la prossima volta o l'altra volta o la volta ancora, se vi sentirò meglio, leggeremo e commenteremo. Perché quello che conta è retta via e retto pensiero, che non è che uno può pensare di superare l'ignoranza, superare l'attaccamento, poi mettersi a fare la fine in banca e seguire la dottrina del maestro, non se ne parla nemmeno, perché il primo principio naturalmente è l'etica. Naturalmente l'etica è un obiettivo della nostra esistenza, magari fossimo sempre etici, magari fossimo sempre precisi e non ne sbagliassimo mai. La nostra vita è piena di maculazioni, è piena di inganni, è piena di malvagità, però quello che conta è l'obiettivo che noi dobbiamo conseguire verso appunto una vita dettata dall'etica. Magari non ci riusciamo, inciappiamo, cadiamo, possiamo fare anche molto del male agli altri in questa occasione, però è interessante che il nostro obiettivo finale sia quello, ma un obiettivo sincero. E comunque concludo prima di fare la meditazione, che il mio maestro diceva sempre che se uno è buono e crede di essere completamente buono, c'è un po' di male nel suo cuore, ma se uno è malvagio e ha consapevolezza di essere malvagio, c'è un po' di buono nel suo cuore, perché un giorno sarà illuminato e avrà possibilità di rimediare alla malvagità che ha commesso. Ritenersi invece completamente buono non ti permette di cambiare nulla, perciò tutte le maculazioni, le malvagità che hai te le tieni bene, bene in conto, perché c'è un solo modo ed è facilissimo per farsi accettare gli altri: nascondere appunto le malvagità. È facilissimo. Purtroppo la maggior parte degli esseri umani lo fa, e pensare quante volte l'abbiamo potuto fare anche noi, molte volte magari non con gli atti, ma magari con i pensieri o con le parole, perché quello che conta è conservare sempre la purezza delle tre porte. Magari ci riusciamo col corpo e non ci riusciamo con la mente, o non ci riusciamo con la parola. Ci riusciamo con la parola o non ci riusciamo con la mente o col corpo? Non è così facile, non è così facile. Lo stesso nostro maestro inizialmente ha sbagliato nel seguire la via. È un esempio luminoso per noi, però anche lui all'inizio ha fatto delle scelte estreme per poi accorgersi che solamente nella medietà, nella via di mezzo, c'era la risposta. Non dobbiamo essere noi, in poche parole. Però siamo figli sempre di quelle scimmie che hanno avuto un'evoluzione straordinaria, ma possiamo raggiungere anche gli altri decenni con i nostri, come si chiamano, astronavi, ma non cambierà nulla. Dobbiamo trasformare la mente. Va bene? Domande? Ok, fate così.
Sono due le soluzioni.
Appunto, un gioco ha spiegato le cose in maniera tanto orribile che non si è capito niente, oppure viceversa ha spiegato le cose in maniera che si è capito tutto. Con passo del momento cerco di propendere per la seconda ipotesi, ma non ci credo troppo.